File 46, pagina 285. 6. L'ideologia nazionalsocialista nella prassi, i suoi campi di concentramento, di Hermann Langbein. Anche nella letteratura seria si ricorre di continuo all'espressione fascista, universalmente usata per indicare il sistema del nazionalsocialismo tedesco, senza tener conto delle peculiarità che lo distinguono da tutti gli altri sistemi fascisti o totalitari. L'elemento che contraddistingue il nazionalsocialismo e che non permette alcun paragone con altri sistemi fascisti è la sua ideologia, che esso non ha certo creato, ma che ha sviluppato con spaventosa coerenza e che, ed è la cosa più terribile, ha applicato senza scrupoli la teoria del pensiero razziale. Per essa esistono dominatori e sottouomini, razze destinate a dominare e razze alle quali, alla fine, fu persino negato il diritto di vivere. I fondamenti di questa ideologia furono gettati in seguito alla marcia trionfale che le scienze naturali avevano iniziato nella seconda metà del secolo scorso, rifacendosi senza fondamento a Darwin. Persino filosofi riconosciuti predicarono allora una razza ariana fondatrice di ogni cultura. Ad essa, avvalendosi di antichi pregiudizi, fu contrapposta la razza ebraica. L'antisemitismo, fondato inizialmente su motivi religiosi, fu trasformato in disprezzo per la razza ebraica, indipendentemente dalla religione dei suoi appartenenti. Già nel 1881 Eugen Düring insegnava in Germania: il significato della parola umanità verrebbe del tutto frainteso se anche per un solo istante si esitasse e si avesse paura a muovere guerra in modo deciso contro gli ebrei per renderli definitivamente innocui. E pochi anni più tardi l'esponente tedesco della politica culturale Paul Delegard scrisse: ci vuole un cuore duro come la pelle del coccodrillo per non odiare gli ebrei, per non odiare e disprezzare coloro che per senso di umanità rivolgono la parola a questi ebrei o che sono troppo vigliacchi per schiacciare questo immondo insetto usuraio. Non si viene a patti con le trichine e con i bacilli, non si devono educare le trichine e i bacilli, ma li si deve annientare al più presto e nel modo più radicale. Tale ordine di idee, anche se non sempre formulato in maniera così drastica, veniva allora insegnato nelle università tedesche, inculcato agli studenti, celebrato nell'arte. Il biondo ariano dagli occhi azzurri fu stilizzato a figura ideale. La caricatura dell'ebreo dal naso adunco doveva fungere da polo opposto. Le caratteristiche di queste razze, si insegnava allora, erano immutabili e determinate dal sangue. Il nazionalsocialismo poté richiamarsi facilmente a tale ideologia non solo per il fatto che essa era predominante, ma anche per il fatto che già prima, come si può vedere dalle citazioni riportate, nessuna razza era ritenuta degna del superuomo germanico. Quando il Partito Nazionalsocialista salì al potere in Germania, ereditò un apparato statale che, sebbene si sforzasse di trasformare a sua misura e secondo i suoi principi ideologici, non poteva però ricreare completamente dal nulla. Dal nulla poté invece erigere quella caratteristica del suo apparato del terrore, di cui nessuno stato fascista o a regime totalitario può fare a meno, ma che nella Germania nazionalsocialista, in seguito ad un'applicazione senza limiti della ideologia della razza, assunse una fisionomia propria e senza uguali: i campi di concentramento. Già il 22 marzo 1933, poche settimane dopo che Hitler era stato nominato cancelliere del Reich, furono trasportati i primi prigionieri nel campo di concentramento di Dachau presso Monaco. Poco dopo, alla fine di giugno dello stesso anno, Theodor Heicke venne nominato da Himmler comandante di questo campo di concentramento. A tale scopo Himmler lo aveva fatto dimettere dalla clinica psichiatrica di Würzburg, dove era stato internato per sospetta malattia mentale, ed Heicke esercitò tale funzione proprio come voleva il suo Führer. Egli addestrò intensamente le squadre delle SS e ingenerò nelle personalità più primitive un odio, un'antipatia per i detenuti, che per coloro che erano fuori del campo era inimmaginabile, come scrive Rudolf Höss, che allora era stato allievo di Heicke a Dachau. Con questo spirito, Heicke e i suoi subalterni erano le persone più adatte per compiere la prima azione di sterminio in massa che Hitler, come cancelliere del Reich, ordinò e condusse personalmente l'uccisione. Il 30 giugno 1934, del capo di Stato Maggiore delle SA Sturmbeitlungen, squadre d'assalto, Ernst Röhm e più di 80 altre persone che, per un motivo o per l'altro, erano diventate elementi indesiderati. Alcune di queste furono uccise a causa di uno scambio di persona. Questi omicidi avvennero senza neppure salvare l'apparenza di un procedimento legale. Dal momento in cui furono resi noti ufficialmente e Hitler se ne assunse la responsabilità, almeno allora sarebbe dovuto essere chiaro ad ogni tedesco adulto il carattere del regime nazionalsocialista. Superata questa prova del fuoco agli occhi di Hitler, Heicke, già nel luglio del 1934, venne nominato ispettore di tutti i campi di concentramento. Come tale fece in modo che lo spirito malefico instillato a Dachau fosse trasmesso agli altri lager. Là furono trasferiti i suoi allievi più volenterosi in qualità di comandanti o luoghi tenenti. Anche il già menzionato Höss era tra questi. Egli divenne infine comandante ad Auschwitz, che per suo merito fu trasformato nel più grande campo di concentramento e di sterminio. Se nella prima fase della loro esistenza i campi di concentramento servirono come apparato del terrore per isolare e annientare i dissidenti politici e, se possibile, per soffocare ogni pensiero di opposizione, ben presto la loro funzione si allargò. Quando Hitler, nel settembre 1939, incominciò la guerra lungo preparata, ritenne fosse giunto il momento per mettere in atto le conseguenze della teoria della razza, ripresa e sviluppata dal nazionalsocialismo. L'eliminazione di coloro che avrebbero potuto contaminare la nobile razza germanica. Questa azione, entrata nella storia con l'eufemismo di eutanasia, era stata organizzata da molto tempo. Quando, durante la Repubblica di Weimar, non era stata approvata una legge per la sterilizzazione forzata di epilettici, psicopatici e anche vagabondi, invalidi e storpi, i fautori di una igiene della razza, non solo nazionalsocialisti, ma anche persone per bene, lamentarono il fatto, definendolo umanitarismo da strapazzo e sconsideratezza ingenua. Una volta al potere, Hitler diede il via a una propaganda che aveva lo scopo di guadagnare l'approvazione più ampia possibile a favore di una igiene della razza. Egli rinviò tuttavia l'inizio di tale azione al momento in cui tutto il mondo assisterà alla fase di azione di guerra e il valore della vita umana sarà comunque sminuito. Poi non si accontentò più della sterilizzazione di quelli che potevano contaminare la nobile razza ariana. Essi dovevano essere annientati. Coloro che appartengono a razze inferiori non hanno diritto alla vita. Questo è il principio nel quale si riconobbe il nazionalsocialismo. Per questi massacri si impiegò gas benefico. Furono allestiti 6 stabilimenti nei quali vennero trasportati e uccisi coloro che erano ritenuti indegni di vivere. Himmler afferrò l'occasione per far uccidere in queste strutture per l'eutanasia anche prigionieri dei campi di concentramento di cui era responsabile. I primi documenti che lo attestano risalgono agli inizi dell'aprile 1941. Perlomeno a partire da quella data i campi di concentramento furono frequentati da medici che, convinti nazionalsocialisti, erano disposti a collaborare spontaneamente a questa azione di massacro. Essi selezionavano gli invalidi che, come si diceva, per evitare disordini, avrebbero dovuto essere trasferiti in un lager dove sarebbe stato loro assegnato un lavoro più leggero. La selezione dei prigionieri per questi trasporti avveniva in maniera alquanto sommaria. Spesso era sufficiente uno sguardo per decidere, e nel farlo non si valutò solo se il detenuto era ancora in grado di lavorare. Determinante era anche il fatto che egli fosse tedesco. Tra questi il medico dell'SS selezionava più scrupolosamente, o uno degli stranieri che presto affollarono i campi di concentramento dopo lo scoppio della guerra. Gli addetti alle selezioni prendevano una più rapida decisione quando si trattava di ebrei. Ho assistito personalmente a tali selezioni per il trasporto di invalidi a Dachau tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942. Mi sono rimaste impresse nella memoria 2 persone, internate solo perché di origine ebrea, che erano state assegnate a un tale trasporto, sebbene non fossero né invalide né malate. Nel reparto interno dell'ospedale per detenuti a Dachau, dove svolgevo la mansione di scrivano, era ricoverato un giovane ebreo che, a causa del duro lavoro cui erano sottoposti, particolarmente gli ebrei, era deperito visibilmente. Si chiamava Novak. Quando ebbe recuperato le forze, si rese utile come sarto, facendo le pulizie e aiutando per quello che poteva. Nella stanza d'ospedale rifiorì letteralmente. Il medico dell'SS, addetto alla selezione, gettò solo uno sguardo al grafico dell'andamento della febbre appeso al suo letto. Da esso apprese che Novak era ebreo e che era stato in ospedale già sufficientemente a lungo. Novak stesso, irrigidito sull'attenti accanto al suo letto come previsto dal regolamento, non fu degnato neppure di uno sguardo. Venne assegnato al trasporto. Lo stesso destino fu riservato a un altro ebreo, sebbene si fosse già rimesso in salute. Si chiamava Kreutz Fuchs, un anziano radiologo piuttosto noto, che per disposizioni del medico dell'SS dottor Brachtel, dopo essersi rimesso in forze, fu lasciato in infermeria per scrivere un lavoro scientifico per quest'ultimo, che voleva specializzarsi in radiologia. Quando, per lo stesso motivo di Novak, venne selezionato dalla commissione, a nulla giovò il ricorso a Brachtel, poiché Kreutz Fuchs aveva già portato a compimento il suo lavoro e quindi non gli serviva più. Nell'agosto 1941 l'azione eutanasia venne interrotta da Hitler, poiché, non essendo rimasta segreta, aveva dato adito a numerose proteste, specialmente da parte delle chiese, che avevano originato inquietudini che Hitler voleva evitare durante la guerra. Essa venne però portata avanti nei campi di concentramento. Le ultime gasazioni di detenuti invalidi vennero effettuate nel dicembre 1944, lo spirito malefico, espresso dall'assoluto disprezzo della vita umana, l'altro volto dell'ideologia della razza, governò nei lager fino alla fine. Quando Hitler iniziò la sua guerra, la fisionomia dei campi di concentramento mutò considerevolmente. Poco prima di quel momento erano già stati istituiti nuovi lager, poiché si prevedeva che il numero degli internati sarebbe considerevolmente aumentato. Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrück, dove vennero internate in prevalenza donne, e Neuengamme, che all'inizio fungeva da sottocampo, si aggiunsero a quelli già esistenti, cioè Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Questi lager, a seconda dell'andamento della guerra, furono sovraffollati dai cittadini di quegli stati via via caduti in potere del regime nazionalsocialista. La percentuale dei tedeschi internati di conseguenza diminuì sempre più. In base all'ideologia della razza, le SS stabilirono sistematicamente una gerarchia tra i prigionieri. Al di sopra di tutti c'erano i tedeschi, seguivano quegli stranieri, ad esempio norvegesi, danesi e olandesi, che in quanto germanici occupavano un gradino superiore a quello degli slavi, tra i quali i russi erano ancora più in basso. Nel gradino inferiore, con le peggiori condizioni di esistenza, furono posti gli ebrei, indipendentemente dallo stato da cui erano stati deportati. È tipico dei campi di concentramento che un tedesco internato perché oppositore politico del nazionalsocialismo godesse di condizioni di vita di gran lunga meno sfavorevoli di quelle di un ebreo deportato solo ed esclusivamente per le sue origini. Tra i prigionieri venne elaborata un'amministrazione autonoma che in linea di massima esisteva già fin dall'inizio. Anche questa parola, come molte nel gergo dei nazionalsocialisti, traeva in inganno. I prigionieri, detti anziani di blocco, ai quali era affidata la responsabilità di una unità abitativa, detta blocco, così pure i capò, che dirigevano una squadra di lavoro, dovevano eseguire ad ogni costo ogni ordine impartito dalle SS. Il loro compito consisteva nel fare in modo che la squadra di lavoro eseguisse il lavoro assegnato o che il blocco si trovasse nelle condizioni volute. I mezzi per svolgerlo furono lasciati al loro arbitrio, furono loro concessi privilegi che li innalzavano molto al di sopra dei loro compagni di prigionia. Quando però non eseguivano gli ordini come il capo delle SS esigeva, venivano spogliati di ogni privilegio e puniti. Avevano pieni poteri nel trattare i compagni loro affidati come ritenevano opportuno. Si arrivava al punto che non solo essi potevano e dovevano bastonare, ma che quando in conseguenza di questo moriva un prigioniero, nessuno chiedeva spiegazioni. Si doveva solo trasmettere correttamente la notifica di morte per aggiornare l'appello. In questo modo alcuni fra i prigionieri erano costretti ad agire come una sorta di longa manus della direzione del campo e trasmettere il suo terrore in ogni angolo e in ogni momento. Pagina 290.